Torna nei nostri studi Loris Rampuri, che è coordinatore dei gruppi scientifici del Museo di Scienze Naturali di Via Ozanam in città. Grazie Loris per essere con noi, buona giornata.
Buona giornata agli ascoltatori.
Bene, anche oggi immagino che ci farai scoprire qualche strumento curioso. Nelle precedenti trasmissioni ci hai parlato di telescopi a lenti e a specchi. C'è qualcosa d'altro da aggiungere all'elenco degli strumenti astronomici?
Beh, rimaniamo in argomento, siccome stiamo descrivendo strumenti didattici che possono anche essere curiosi, per esempio per i giovanissimi, immaginiamo di costruire un telescopio.
Bello, vuoi dire che possiamo realizzare con le nostre mani un telescopio che può realmente funzionare per guardare le stelle?
Si potrebbe, ma non è un lavoro facile. Proviamo invece a costruire un modellino in miniatura, o meglio, facciamo finta di costruire un telescopio di ridotte dimensioni.
E come si fa a far finta?
Basta giocare come fanno i bambini, che fanno finta di avere una spada tra le mani anche se hanno solo un pezzo di legno.
Anche noi dobbiamo prendere un pezzo di legno o qualunque cosa da trasformare con la fantasia?
Sì, proviamo ad utilizzare degli oggetti facilmente reperibili, magari riciclando oggetti di uso comune, così li ricicliamo per fare scienze.
Adesso ho capito perché mi hai portato tutti questi oggetti che ho qui davanti a me. Pensavo che ti fossi portato appresso il cestino della spazzatura. Scusami, non voglio ironizzare sui tuoi oggetti, ma qui ci sono tappi e rotoli della carta igienica.
Ti capisco, ma adesso cerchiamo di fare ordine e di descrivere questi oggetti. Intanto uno di questi oggetti è un cilindro di cartone. Ma non è quello della carta igienica, ma quello che dove si avvolge la carta a cucina. Poi c'è il collo di una bottiglia, che ho ritagliato appunto una bottiglia di plastica, e due tappi di colore diverso. Ci sono anche due capsule delle bottiglie di spumante.
Ma non hai portato il tappo di sughero.
Quello non ci serve per la nostra dimostrazione su come è fatto il telescopio a specchio, perché è questo tipo di telescopio che ora faremo finta di costruire.
Ah, ti sei dimenticato che tra gli altri oggetti c'è il disco di carta stagnola che ricopre il vasetto dello yogurt, quello più grande, quello da mezzo chilo. Vedo che ti piace lo yogurt, Loris.
Hai ragione, mi piace lo yogurt e soprattutto mancava dal mio elenco la stagnola. Ora c'è tutto quello che serve e ti spiego come faccio ad attirare l'attenzione dei giovanissimi usando questi materiali, mentre spiego come funziona il telescopio. Sai da cosa inizio?
È facile indovinare, il rotolo di carta da cucina sarà certamente il tubo del telescopio in miniatura.
Esatto, lo utilizzo come se fosse un cannocchiale, guardando dentro con un occhio. Così ricordo che il cannocchiale, come accade anche con il binocolo, ha una lente, che si chiama obiettivo, con la quale si raccoglie la luce. Dall'altra parte del tubo c'è invece l'oculare, che a sua volta contiene altre lenti più piccole, dalle quali esce la luce che poi entra nel nostro occhio. Ti ricordi quanto è grande la lente del più grande telescopio di questo tipo?
Sì, ci avevi parlato di un telescopio con una lente grandissima. Mi pare di ricordare che avesse un diametro di un metro.
Proprio così, in un osservatorio astronomico americano, ma ormai è uno strumento superato, perché gli astronomi nei loro grandi telescopi utilizzano un sistema completamente diverso.
È quello di cui ci hai parlato la volta scorsa, prendendo spunto dal quadro dedicato a Newton e conservato nelle raccolte della Pinacoteca di Brescia. Hai visto che ho imparato la lezione?
Esatto, brava, proprio così. Nel quadro dedicato a Newton c'è anche un telescopio sullo sfondo, è proprio quello che ha inventato Newton e che ha come obiettivo uno specchio invece di una lente. Allora, per spiegare come viene raccolta la luce dal telescopio, prendo il disco fatto di stagnola e lo metto in modo tale da poterlo attaccare in fondo al tubo di cartone, proprio come se fosse lo specchio del nostro telescopio.
E così inizi a costruire il modellino del telescopio. Bello, ogni bambino lo potrà poi costruire a casa utilizzando i semplici materiali che stai usando anche tu.
Infatti ai bambini piace manipolare le cose, inventarne di nuove. Questo modellino dei telescopi è un po' come un giocattolo ai loro occhi. A questo punto spiego che la luce entra nel tubo e viene raccolta dallo specchio che c'è sul fondo, quello che io ho tappato con la stagnola.
Ma poi come fa quella luce ad entrare nel nostro occhio? Se io metto la testa davanti al tubo, impedisco alla luce di entrare.
È vero, infatti Newton, per far arrivare la luce riflessa dentro l'occhio, ha utilizzato un secondo specchio.
Immagino che questo specchio più piccolo sia il dischetto metallico che ricopre la capsula della bottiglia di spumante.
Dovrebbe essere più piccolo, ma non sto costruendo un telescopio in miniatura con le esatte dimensioni in scala ridotta, sto solo spiegando come funziona al suo interno.
Qui Quindi nel telescopio c'è uno specchio grande e uno piccolo.
Esatto, gli astronomi chiamano il primo specchio principale e l'altro secondario. Newton aveva messo lo specchio piccolo all'inizio del tubo, proprio dove entrava la luce.
Per questo motivo deve essere più piccolo di quello principale, altrimenti impedisce alla luce di entrare.
Infatti è proprio così, ma lo aveva messo inclinato, precisamente i 45 gradi, ma questo lo diciamo solo per essere precisi. Ai bambini non interessa questa misura angolare, visto che nel corso della dimostrazione facciamo solo vedere che era un po' inclinato. A quel punto la luce usciva da un foro laterale del tubo.
Quindi la luce rimbalzava tra i due specchi e poi usciva da un foro in alto al tubo. Mi ricorda quando a scuola facevamo gli scherzi ai compagni usando il righello per riflettere la luce del sole negli occhi del compagno accanto.
Sì, è un ottimo esempio per ricordare come la luce può essere riflessa tra uno specchio e l'altro. Ma nei telescopi moderni lo specchio piccolo non è inclinato, ma guarda in faccia quello più grande. Così utilizzo la capsula della bottiglia di spumante che con la sua reticella si incastra benissimo dentro nel tubo.
Allora vediamo se ho capito tutto il percorso che fa la luce. Prima entra nel tubo, arriva sullo specchio grande, poi la luce viene riflessa e colpisce quello piccolo e poi rimbalza all'indietro tornando sullo specchio principale. Ma come fa ad arrivare nell'occhio se in fondo al tubo c'è uno specchio? La luce non può attraversare lo specchio principale.
È proprio la domanda che faccio ai bambini durante la dimostrazione e prima o poi qualcuno mi risponde dicendo la cosa più ovvia da fare.
Non dirmi che bisogna fare un buco nello specchio più grande.
Proprio così, ci vuole un foro, così la luce può attraversare lo specchio e finalmente arriva nel nostro occhio. Il nostro telescopio non è ancora finito, infatti ci sono ancora molti materiali che dobbiamo usare. A questo punto abbiamo bisogno del collo che abbiamo ritagliato dalla bottiglia di plastica e del suo tappo. Serve per far capire che dove ci avviciniamo con l'occhio dobbiamo anche aggiungere l'oculare. I tappi di diversi colori che si avvitano al collo della bottiglia vanno benissimo per far capire che gli oculari si avvitano in questo punto del telescopio.
Perché hai bisogno di tappi di colori diversi?
Appunto per ricordare che gli oculari sono intercambiabili. Aggiungo sul tappo con un pennarello dei numeri, ad esempio 10 e 30, per far capire che hanno diverse lunghezze focali. Ma con i bambini non uso queste parole. Dico semplicemente che secondo l'oculare che utilizzo posso ingrandire di più o di meno l'oggetto celeste che sto osservando, ad esempio un pianeta.
Il nostro telescopio in miniatura è veramente complesso e non abbiamo ancora finito di utilizzare tutti i materiali, ma abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, Loris. Possiamo andare avanti la prossima puntata?
Sì, direi proprio di sì, perché dobbiamo aggiungere ancora 3 importanti accessori del telescopio e ne parleremo durante la prossima trasmissione.
E per quanto riguarda i prossimi appuntamenti di Scienza per Tutti, che cosa ci propone questa settimana?
Allora, domenica 25 alle ore 15, anzi alle 14:30 si inizia, c'è l'appuntamento da non perdere, un po' per tutto il pubblico, anche se destinato prevalentemente alle famiglie, perché c'è la manifestazione Scienza Viva, che è la principale manifestazione organizzata dai gruppi scientifici, ce ne sono solo un paio di edizioni all'anno. E nel corso del pomeriggio ci saranno gli esperimenti divertenti, l'osservazione al microscopio, la caccia al tesoro, in contemporanea tanti spazi attrezzati del museo e anche la biblioteca aperta, quindi assolutamente da non perdere. Poi invece lunedì 26 gennaio di nuovo si riunisce il gruppo di lettura che ogni mese appunto propone l'approfondimento sul libro. Questa volta parleremo del libro La simmetria dei desideri. Poi il 28 gennaio un'altra serata a non perdere, perché ogni anno a Brescia arrivano i filmati premiati alla Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi, organizzata dal comune di Sondrio, quindi il Sondrio Festival. Quindi vedremo 2 delle 4 opere premiate. E le altre 2 verranno proiettate la domenica seguente al pomeriggio. Il 29 gennaio, sempre alle 20:45, continua il seminario divulgativo sul mondo atomico. Venerdì 30 gennaio invece ci sarà la conferenza naturalistica mensile organizzata dal Centro Studi Naturalistici Bresciano. Un argomento veramente curioso, riguarda praticamente gli insetti e anche la possibilità che questi hanno di essere alimento, come lo sono già per
molti paesi
lo sono già. Infine, venerdì 30 gennaio, l'appuntamento alla specola del castello con una serata di conversazioni e osservazioni al telescopio.
Bene Loris, allora terminiamo qui il nostro consueto appuntamento del sabato. Ci ritroveremo la prossima settimana anche per continuare la costruzione del nostro telescopio.
Esattamente, certo.
A sabato prossimo, grazie Loris.
Arrivederci.